E allora concludiamo il nostro Buongiorno in Blu del sabato per parlare di un libro che è appena uscito e che è il manuale del ciclismo moderno. Per farlo naturalmente incontriamo l'autore, il libro è stato pubblicato da Ediciclo Editore. Il buongiorno va a Piero Fischi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
Pedalare meglio con più consapevolezza secondo le più recenti evidenze scientifiche. E perché Piero Fischi è stato intanto un dilettante del ciclismo che ha peraltro insomma gareggiato ai tempi di Bugno, Chiappucci, Fondriest, Argentina, Bontem, Baffi e Cassani che peraltro fa anche un intervento proprio in questo libro, una sua presentazione, ecco, che davvero spiega molto bene dell'amore e della passione che ha messo Piero Fischi nel scrivere questo libro, che racconta proprio come approcciarsi all'andare in bicicletta, quindi dall'allenamento fino all'alimentazione, toccando anche il tema che in passato ha davvero interessato in modo devastante il ciclismo, che è stato il doping. Da dove partiamo, Piero?
Ma se vogliamo possiamo partire dalla prima edizione, nel senso che questo libro è una seconda edizione, perché 20 anni fa abbondanti avevo scritto un libro del genere, però come potete capire in 20 anni si sono
cambiate alcune cose.
Sono cambiate tante cose a tutti i livelli di alimentazione, di allenamento, eccetera, e quindi abbiamo ritenuto opportuno con Ediciclo fare questa seconda edizione, un po' più moderna, un po' più al passo con i tempi. Ecco, possiamo dire che il libro si rivolge a tutti quelli che vogliano pedalare, sia in tranquillità sia invece a livello agonistico, ovviamente con la finalità di pedalare sempre un po' meglio. Pedalare un po' meglio vuol dire o fare le stesse cose con meno fatica oppure fare le stesse cose più veloci, ecco, mettiamola così.
Devo dire che però sfogliando le pagine del tuo libro viene fuori proprio un'attenzione, una dedizione nel raccontare ogni passaggio che giustamente, come ci ricordavi, oggi viene messo a fuoco molto molto meglio rispetto al passato, e non solo dai professionisti ma da chi si approccia magari nel fine settimana, fa la sgambata, l'uscita, però vuole avere informazioni su come deve mettersi in bicicletta, su come alimentarsi, e quindi insomma c'è veramente un ritorno, anche una riscoperta della bici.
Sì, questo assolutamente sì, e se vuoi faccio un esempio classico che mi succede spesso e volentieri. Adesso chi compra una bicicletta, faccio presente che come sapete le biciclette da corsa hanno dei prezzi paragonabili, penso a quello degli scooter, forse di più.
Anche di più. A seconda della marca. Poi ultimamente le mode ci fanno scegliere tra vari modelli, dico soltanto questa parola, gravel, no? Cioè, oggi si parla molto anche di questo tipo di bicicletta che ti permette in qualche modo lo sterrato, ma puoi anche andare in strada, quindi insomma i prezzi lievitano giustamente.
Sì, i prezzi sono lievitati assolutamente. E tante volte mi succede che le persone comprano una bicicletta di livello medio-alto e magari il negoziante dice: perché non ci metti su un contachilometri che però sia anche un ciclo computer, cioè che ti dia la
monitoraggio
strada che vuoi
e tutto
fare,
il resto,
monitorare tutto, no? E quindi spesso le persone, magari poco esperte, si trovano di fronte a una serie di dati con i quali non sanno che cosa fare. Quindi faccio un esempio molto semplice: tornando al libro di 20 anni e oltre fa, noi avevamo a disposizione il cardiofrequenzimetro. Oggi abbiamo a disposizione, oltre al cardiofrequenzimetro, anche il misuratore di watt, cioè quello
che è molto importante, no? Per capire.
Certo. Certo, si tenga presente che quando vediamo i ciclisti professionisti che affrontano una salita nel finale, guardano proprio sul proprio manubrio, c'è il misuratore di watt, loro sanno a quanti watt possono stare per un quarto d'ora, mettiamo che il tempo di percorrenza della salita, si mettono lì e sanno che non calano, ecco, quindi è una cosa molto importante. Per cui, ripeto, una persona normale si trova di fronte a una messe di dati che poi non sa come utilizzare, non sa cosa farsene, diciamo, no? Invece io vorrei proprio fare un po' di chiarezza in questo senso, cioè innanzitutto non è vero che più dati si hanno meglio sia, servono i dati che servono, cioè quelli che sono essenziali.
Non diventare troppo maniaci, almeno a livello amatoriale, diciamo così.
Certo, no, a volte mi è capitato di avere a che fare con persone che si presentano con una valanga di dati, no? Di questa valanga di dati poi ne servono magari 4-5, che sono quelli più importanti, che possono veramente fare la differenza. Ecco, quindi togliamoci dalla testa che più dati abbiamo meglio è. Non è così. Dobbiamo avere dati certi, seri, riproducibili, però quelli che servono, no? Chi corre fa un test di valutazione, ha questi dati e poi in base a quelli può avere un programma di allenamento personalizzato, per cui diciamo che rispetto ai miei tempi, cioè io correvo negli anni 80, non si sbaglia più in allenamento, no? Noi sicuramente ai miei tempi abbiamo fatto degli allenamenti tra virgolette sbagliati, cioè che poi non hanno portato un'efficacia, un risultato apprezzabile. Oggi questo non succede più, proprio perché abbiamo tutti gli strumenti per allenarci in maniera perfetta ogni volta, e questo vale per il professionista, ma vale anche per chi ha un'ora e mezza di tempo in un giorno e la può ottimizzare senza fare errori, diciamo. Quindi questo è un grande salto in avanti, direi.
Assolutamente. Tu tra l'altro curi sia la preparazione di ciclisti professionisti, ma anche di cicloamatori, e torno sempre lì. Il fatto è proprio che oggi chi anche non è professionista però vuole fare le cose fatte bene, perché poi circolano le notizie, va bene, siamo tutti presi da Pogacar, allora vogliamo tutti diventare come Pogacar, no, succede anche questo, no?
Assolutamente sì, e poi porto un esempio per far capire quanto il livello si sia alzato. Io quando ho iniziato a correre in bicicletta, avevo 17 anni, ahimè parliamo di tanti anni fa, quindi parlo del 1977-78, io andavo d'estate, andavo tre volte al mare, tre volte alla settimana al mare, e tre volte mi allenavo in bicicletta, andavo la domenica a correre e mi piazzavo bene, no? Oggi se qualcuno segue questo tipo di questo schema tra virgolette di allenamento, probabilmente non sta neanche in gruppo, proprio perché il livello si è alzato in maniera allucinante, cioè anche i piccoli corridori. Io ho un parente, un cuginetto che è allievo, vuol dire che ha 16 anni, praticamente anche loro sono dei piccoli professionisti, mentre una volta gli allievi, diciamo che agli allievi era riservata la corsa di paese, che era una sorta di festa. Invece oggi si è tutto professionalizzato, il livello si è alzato a 1000, e quindi tutti, non dico per vincere, ma per non staccarsi dal gruppo, devono necessariamente sottostare ad allenamenti fatti bene e allenarsi anche abbastanza, perché se no la bicicletta non perdona, ecco, mettiamola così.
Immagino di sì. Il manuale del ciclismo moderno, abbiamo detto, quindi seconda edizione, Ediciclo editore. Voglio concludere con anche il tema del doping, no? Cenni sulla tecnica e sul doping. Il doping ha devastato il ciclismo, e non soltanto il ciclismo, ma nel ciclismo è forse quello che ha più colpito, proprio perché lo sport del ciclismo è lo sport della gente, tra virgolette, che lo vede a bordo strada, che è libero, che è sotto gli occhi di tutti, e proprio perché è sotto gli occhi di tutti, quando scopri che magari quel campione, quell'atleta ha fatto uso di chimica, e ci rimane male forse ancora di più rispetto ad altre discipline. E qui veramente i passi in avanti sono stati fatti per i controlli, ma penso anche nella coscienza stessa di chi ha messo nelle vene di questi atleti delle porcherie, perché di questo stiamo parlando, sì. Si è cambiato anche qualcosa.
Assolutamente sì. Diciamo che negli anni, tanto per dare un riferimento temporale, negli anni 90 era un mondo veramente in mano al doping. Ricordo solo, fra tanti esempi purtroppo che si possono fare, ricordo solo che noi abbiamo avuto un vincitore del Tour de France, Armstrong, che ha vinto 7 Tour de France, che poi è risultato dopato. Quindi è stata una cosa allucinante per il ciclismo, e non era solo lui ovviamente, no? Quindi in quel periodo è stato veramente devastante. Credo che si siano fatti dei passi avanti, ma molto molto sostanziosi, perché oggi qualunque persona, non parlo solo di professionisti, ed è per questo che c'è nel libro un richiamo al doping, anche perché, ripeto, uno che è tesserato per qualsiasi ente va a fare una corsa può subire un controllo antidoping. Quindi intanto diciamo, ho messo questo capitolo proprio per far capire alle persone le sostanze da evitare, ma anche le sostanze che può prendere. Faccio un esempio: una persona allergica, se ha un certificato fatto da uno specialista, può prendere il broncodilatatore entro certi limiti, no? Quindi certo, anche per potersi comportare in maniera corretta in qualunque momento. Ovviamente poi il doping, noi mondo del ciclismo ci siamo fatti molto male con il doping. L'errore che abbiamo fatto, secondo me, è quello che, finita quest'epoca disastrosa da questo punto di vista, non siamo stati capaci di far capire alla gente che il ciclismo oggi è lo sport più controllato in assoluto.
È cambiato,
cioè,
tutto.
Sì, è cambiato tutto, forse quasi anche troppo, direi, nel senso che oggi, per fare un esempio, un corridore professionista ha un programma sul suo computer dove deve comunicare all'agenzia antidoping tutti i suoi spostamenti, perché lui potrebbe essere sottoposto a un controllo a sorpresa in qualunque momento. Esempio: se va a prendere il figlio a scuola, se va a mangiare una pizza, deve comunicarlo, perché in quel momento lì può presentarsi il controllore dell'UCI e fargli il controllo antidoping a sorpresa. Quindi oggi i ciclisti sono quasi trattati peggio dei
sì, delinquenti. Sì, no. Chiaro che poi anche in altre discipline succede il famoso discorso della reperibilità, no, eccetera. Sì. Che è figlio, secondo me, anche di quello che è accaduto a quei tempi. E spero veramente che poi, andando avanti nel tempo, si capisca, no, del fatto che si riparte.
Manca solamente, secondo me, un ultimo tassello. Ripeto, ad oggi i controlli antidoping sono veramente severi, efficaci, e quello che si diceva una volta, che il doping è sempre avanti un passo rispetto all'antidoping, oggi non è più vero. Quindi abbiamo raggiunto un livello molto molto buono. Manca un ultimo passo, che sarebbe quello di riuscire a fare i controlli prima delle corse, non solamente dopo. Cioè, ancora oggi siamo figli del fatto che un corridore dopato magari vince una corsa e dopo 6 mesi sappiamo che quella corsa lì era dopato e viene squalificato.
Con il caos che viene fuori, che quello che vince dice: no, ma io a questo punto ho vinto, però volevo salire sul podio. Ci siamo capiti, è chiarissimo.
Mancherebbe solamente l'ultimo tassello, che è quello di dire: io antidoping sono in grado di far partire alle corse solamente i corridori che sono sicuro che non siano dopati. Quindi manca questo, che è difficilissimo, mi rendo conto che sia, però sarebbe
dobbiamo puntare sempre a qualcosa di migliore, no?
Sì, esatto.
Piero, ci tolgono la linea, però io ti richiamerò ancora per parlare di ciclismo, perché a questo punto sei entrato nella famiglia, a questo punto si esce più.
Grazie, con piacere.
Manuale del ciclismo moderno con Piero Fischi e naturalmente Ediciclo Editore.